dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Se la sigla d'apertura per memoria imperitura declamata è sempre stata da un signore di Sanremo, già sarete sotto shock per l'assenza qui del doc. Su, tranquilli e rilassati, che sarete coccolati, sostenuti ed informati per i prossimi sei mesi da romani e avellinesi. Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Caro Giulio, hai visto? In barba a tutte le previsioni, siamo entrati giusti sulla sigla.
Perfetti, rimata, cioè di rimata, una qualità.
Vabbè,
di una qualità.
Questa è una delle caratteristiche che il Siren Prof ha sempre portato in trasmissione. E quindi, cari ascoltatori, però tranquilli, la rima finale era dovuta soltanto per rima, appunto.
Una licenza poetica,
non saranno sei mesi, cioè non sarete coccolati solo da romani e avellinesi per i prossimi sei mesi, ma anche dal resto dello staff di Digitalia, che questa sera invece è rappresentato, speriamo, degnamente da noi.
Sì, dovete sapere poi, tra l'altro, che è una puntata registrata comunque sempre grazie al doc che sta gestendo tutto il mixing e tutto quanto, che però ha quello sguardo che comunque ti giudica e quindi ti permette in qualche modo di tenere alta l'attenzione.
Dobbiamo dirlo che è così. Vabbè, avevamo preso l'impegno di tenere
assolutamente
avremo modo di sfottere il doc mano a mano che andiamo avanti, quindi vai Giulio, comincia.
Volentieri. Allora partiamo con la prima notizia, che in realtà è un'evidenza di un trend che si sta consolidando nel corso degli ultimi mesi, che è un po' quello del social commerce, che sta toccando non solo le piattaforme occidentali ma anche quelle asiatiche, che sono sempre state un po' all'avanguardia da questo punto di vista, ma che stanno invece subendo una sorta di cannibalizzazione interna. Ed è il caso questa volta di Alibaba, che è una ovviamente delle aziende più grandi al mondo, che ha fatto il proprio successo nella valorizzazione soprattutto del commercio B2B in Cina, andando quindi a creare piattaforme di connessione con i retailer locali e di fatto permettendo l'e-commerce a tutti gli shop cinesi. È diventata una piattaforma enorme poi per quanto riguarda anche il mondo consumer, e quindi andando a creare eventi giganteschi come il Single Day e tutto quello che in qualche modo ha significato per la Cina il mondo dell'e-commerce consumer, oggi si trova in difficoltà per l'avanzata di piattaforme che nascono invece in un modello già pensato per un e-commerce che vive di momenti legati agli influencer, legati alle dirette, legati al mobile, legati alla presentazione del prodotto in maniera molto dinamica. E questo acquisto d'impulso Alibaba non è pronto a gestirlo, sta cedendo quote di mercato importanti, l'articolo del Financial Times evidenzia, alla versione cinese di TikTok, che sta facendo di questa caratteristica un tratto saliente, quindi quello di creare delle conversazioni su un prodotto per poi venderlo, di fare delle dirette per poi spingere una linea di prodotti, un brand, e quindi creare fatturato. Cose che Alibaba...
Questo però non è un fenomeno soltanto asiatico, no?
È un fenomeno assolutamente mondiale. Da noi funziona un pochino meno la conversione in diretta, nel senso che da noi c'è molto l'influencer che promuove il prodotto, ma l'istantaneità dell'acquisto è meno legata alla piattaforma social, meno... una volta tu vedi un post alla Ferragni non hai tutta l'esperienza d'acquisto direttamente dentro Instagram ben curata, dove magari condividi anche in tempo reale il fatturato che sta facendo quel post in quel momento, creando una sorta di gamification. Lì invece è fortemente esposta questa dinamica, quindi ci sono tantissimi personaggi che hanno proprio mestiere nel fare delle dirette, mettere a disposizione prodotti in serie limitata, ricevere punti per quanto riguarda la condivisione di particolari contenuti, essere in qualche modo fidelizzati a dare sconti laddove possa emergere qualcosa di interessante per i propri ascoltatori, e quindi tutte dinamiche che Alibaba sta perdendo e che gli stanno facendo cedere quote di mercato. Quindi oggi la sfida, che di solito parte da lì per poi arrivare qui, è proprio quella di tenere sotto controllo questi trend che da noi si vedono, ma non vedono comunque leadership di piattaforme come invece in Cina sta già avvenendo.
Mi sembra un trend appunto generalizzato, come dicevi tu, che parte della trasformazione complessiva che stiamo vivendo, no? del modo di percepire la rete e del modo in cui i nuovi media in qualche maniera, no? che si sono affermati nel tempo stanno spingendo delle dinamiche di partecipazione un po' sempre diverse. Forse il mondo asiatico da questo punto di vista, anche con la sua tendenza, come dire, a vivere un po' sulla pelle, no? questo discorso degli influencer, questo discorso del per esempio dei fenomeni legati appunto alle produzioni video eccetera eccetera, è un po' più avanti da questo punto di vista.
Io ricordo un esperimento che fece Amazon, dove fece una serie che cercò di connotarla proprio come se fosse una serie alla Netflix, dove dentro la serie si presentavano dei prodotti e tu, mentre presentavano quei prodotti, potevi comprare il capo che veniva raccontato e quindi in qualche modo interagire con la serie. Sono tutti esperimenti, però da noi non è un vero e proprio mercato manifesto. Sono curioso di sapere come evolverà.
Così a pelle, infatti, secondo me la nostra sensibilità è un po' diversa su questo, no? Forse la gente ci pensa un po' in più.
Sì, assolutamente. E anche la parte, diciamo, della gestione del borsellino elettronico in Cina è molto più sviluppata, da noi molto meno, e si vede già, da noi lo commentavamo forse nelle scorse puntate, tensione Amazon, Visa, situazioni dove c'è ancora un po' da lavorarci. Ecco, lì la propensione all'acquisto, alla spesa della moneta digitale sempre disponibile e quindi quasi immateriale, con tutti i rischi che questo comporta, è enormemente più sviluppato. Tant'è che mi ricordo l'ultima volta che sono stato in Cina, vedevo gente che dava l'elemosina con lo smartphone, per intenderci.
Ah, questo è veramente stupefacente.
Sì. E invece, Max, per quanto riguarda un altro argomento che si collega parzialmente a queste tematiche di evoluzione e di cambiamento, c'è un po' il tema anche dell'intelligenza artificiale e dei robot, no?
Sì, ovviamente questo è un tema che, come dire, è ricorrente, no? Forse fin da quando abbiamo cominciato. Da quando abbiamo cominciato l'avventura di Digitalia, in qualche maniera la presenza dell'intelligenza artificiale, intesa come l'evoluzione della capacità computazionale dei computer e limitazione della mente umana, associata con quella che è sempre stata l'immagine, no? che abbiamo legato ai robot, all'idea di robot. Io personalmente, ovviamente per la mia, come tutti sanno ormai, ma tutti i nostri ascoltatori sanno,
mi fai fare una parentesi infatti, sì, su questo, vai. Perché io non ho mai messo a fuoco da dove è nata questa passione.
La mia, dici?
Esatto, cioè, riesci a mettere un momento in cui hai capito che era una cosa che ti piaceva veramente?
L'ho raccontata sempre.
Nel
1969 i miei genitori, io avevo 9 anni, quindi insomma veramente,
certo,
appunto,
certo,
come si può dire, no? Verginello da tutti i punti di vista, e mi portarono a vedere 2001 di Odissea nello spazio.
Ma dai!
Non so perché, i miei non mi risulta, poi dopo non è che sono mai stati appassionati di fantascienza. All'epoca evidentemente quel film ebbe comunque, no? Kubrick,
certo,
questo grande battage pubblicitario. Mi portarono a vedere 2001 Odissea nello spazio, è stato uno shock. Io sono rimasto, si dice a Napoli, sotto la botta, impressionato. Rimasi veramente colpito dalla meraviglia immaginifica, e poi mi incuriosì, perché il film, diciamo, c'è sincera verità, non si capisce niente,
certo.
Veramente molto complicato.
Beh, certo, iniziare con Kubrick a 9 anni
mi incuriosì molto. Comprammo il libro che Clark scrisse, che spiega invece, che è un libro a mio parere molto bello, che spiega tante cose, e da lì è nata la passione. Poi Asimov, ed eccoci ai robot.
Certo,
i robot, Asimov, grande scrittore anche lui, il ciclo dei robot mi è sempre veramente piaciuto tantissimo, e devo dire con incredibile emozione e stupore tante cose che noi abbiamo, che appunto all'epoca sembravano lontanissime, cominciano in qualche maniera invece ad affacciarsi nella realtà. Parlavamo appunto una delle tematiche, alcune notizie che sono venute fuori durante questa settimana, per esempio c'è un po' di tutto, dobbiamo dire, no? Dall'aspetto un po' più difficile e negativo dei cosiddetti killer robots, quindi la la discussione riguardo la regolamentazione dell'utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale quando applicate alle cosiddette armi intelligenti e in particolare alle armi di carattere robotico.
Ma su questo Max, scusami, perché poi sono argomenti che conosco poco e quindi mi incuriosiscono, ma nell'ambito della ricerca universitaria il tema delle applicazioni militari di ricerca di questo tipo, che immagino nascano in ambito comunque universitario,
sono sempre sono temi che non vengono devo dire nella comunità universitaria, la diretta applicazione ad ambiti militari non viene mai messa in evidenza, non c'è un dibattito, cioè c'è un dibattito appunto etico-morale, però poi chi lavora, chi collabora con il Ministero della Difesa, con le varie armi eccetera eccetera, lo fa sempre sotto dei non disclosure agreement, cui di fatto poi non
c'è un dibattito, no?
Il dibattito è a un meta livello, no? Sull'opportunità o meno, però poi diciamoci la sincera verità, ci sono tanti che lavorano poi in collaborazione con i diversi militari. Però di quelle ricerche lì in senso stretto nel dettaglio non si parla.
Ho capito.
Qui parlavamo, per esempio, la prima notizia che volevo citare è questo fatto che c'è invece un contesto internazionale nel quale questo discorso della un po' come, diciamo, in ambito ONU o comunque equivalente, ci sono i discorsi relativi alle moratorie che si possono fare sulla riconoscere come comunità internazionale che determinate tecnologie non debbono essere usate in ambiente militare, e in particolare una discussione che abbiamo anche già citato relativa al fatto che se sia opportuno o meno proprio consentire l'idea che un'intelligenza artificiale di qualunque tipo possa prendere la decisione finale relativa ad un impiego mortale, no, delle armi, e quindi c'è un dibattito e c'è stato un tentativo in sede internazionale di appunto imporre una moratoria, cioè di fare quello che viene chiamato un legal binding, ovvero quindi un impegno formale nel non utilizzo di tecnologie di questo tipo, quindi un impegno da parte degli stati di non consentire mai di progettare un'arma con capacità mortali che venga lasciata completamente autonoma, quindi governata completamente dall'intelligenza artificiale. E la notizia un po' che ha fatto un po' scalpore è che gli Stati Uniti di fatto hanno rifiutato questo approccio, suggerendo viceversa un approccio del tipo sì, vogliamo discuterne e vogliamo anche in qualche maniera stigmatizzare questa cosa, ma non riteniamo di poter sottoscrivere un impegno legale, formale.
Quindi già ce l'hanno.
Ma piuttosto di fare una specie di moral suasion, cioè non si fa, e quindi siamo d'accordo
state
che
buoni,
se si fa è male, però noi non sottoscriviamo un patto che abbia una validità legale. Questa cosa naturalmente suscita ovviamente tante altre considerazioni di carattere generale. In più, sempre nel novero poi di queste, continuando in questa linea, viceversa, c'è un interessante articolo che è stato pubblicato sul Post che ribalta un po' il punto di vista e che guarda viceversa all'idea che si possa parlare di quelli che sono i diritti dei robot, no? E quindi in questo senso la discussione è interessante perché sostanzialmente verte intorno al fatto che appunto come lo consideriamo il robot? È uno strumento. Oppure lo possiamo considerare nel momento in cui cominciamo a parlare di intelligenza artificiale come qualcosa di assimilabile, che so, si è detto spesso che l'intelligenza artificiale in qualche maniera, essendo un'imitazione di alcune componenti dell'intelligenza umana, può essere per esempio assomigliata ad alcuni aspetti dell'intelligenza animale, e quindi anche in quel caso l'idea etica è manca la coscienza. Sostanzialmente sono delle funzionalità intelligenti in cui però non c'è la coscienza, e in questo senso quindi non c'è la responsabilità.
Sì, mi ha colpito però, di questo anche il tema del dolore. Si faceva un esempio in quell'articolo sul fatto che spesso la consapevolezza dell'approccio sul mondo diritti e di riflesso etico nel modo di trattare un terzo è legato anche alla sua capacità più di essere senziente quanto di provare emozioni tra cui il dolore, si faceva l'esempio che a livello etico, anche se non ci riflettiamo, affogare un gattino ci potrebbe mettere in estrema difficoltà.
Ma pensa a tutte le discussioni, no? Quanto tempo ci è voluto per... E anche quanto in qualche maniera sia ancora diciamo, un po' indefinito il discorso relativo appunto che so all'allevamento forzato, a tutte queste situazioni nelle quali appunto alcuni esseri viventi sono sottoposti a condizioni che poi noi definiamo inumane, cosa che un po' da questo punto di vista no, è un po' divertente. Però rispetto ai robot è particolarmente interessante, perché il robot è uno strumento no, considerato in questo senso, e per cui c'è un discorso. L'articolo è molto interessante e davvero da questo punto di vista vale la pena di leggerlo. Proprio c'è un discorso relativo al fatto a questa discussione, cioè è ragionevole parlare dei diritti di uno strumento? È un modo giusto di impostare la cosa? Oppure dei diritti di esseri senzienti ma non coscienti in senso stretto? E questo pure ovviamente è un dibattito molto complesso, non è che non c'è la risposta esatta.
La nostra posizione comunque assolutamente sì, io l'ho sempre detto
che bisogna difendere assolutamente.
Ricordiamolo sempre perché non sia mai malintesi.
Non vorremmo che l'intelligenza artificiale che domina la rete possa essere in qualche maniera in dubbio sulla nostra posizione. La cosa è particolarmente interessante per chiudere il cerchio di queste notizie che avevamo selezionato nel vedere come alcune realizzazioni tecnologiche dei robot diventino davvero impressionanti dal punto di vista della somiglianza con diciamo quelle che sono le emozioni umane. C'è questo robot Ameca, che questa società Ameca che ha sviluppato questo robot umanoide che effettivamente ha la forma di un essere umano, no? Un torace, le braccia articolate con delle mani realizzate in maniera molto verosimile e soprattutto un viso che è impressionante, devo dire. Io guardando questo filmato, che è stato
di un'espressività clamorosa,
è di un'espressività, di una capacità di corrispondere anche ovviamente in maniera come dire poi effettivamente legata con delle reazioni umane, no? Perché poi è un po' l'esempio di come la tecnologia metta un po' tutti assieme le diverse caratteristiche in questo momento. Cioè questo robot è dotato di telecamere dietro questi occhi simulati che gli danno possibilità attraverso algoritmi di computer vision di riconoscere determinate situazioni e quindi di avere delle reazioni che sono in qualche maniera collegate con queste situazioni.
Di questo argomento,
lo stupore dell'arrivo di una persona e cose di questo genere, però non si capisce bene, se non lo si vede, quanto è diventato assolutamente impressionante la verosimiglianza con il comportamento degli esseri umani. Quindi in qualche maniera questo forse poi ci aiuta a riflettere anche sul discorso dei diritti.
Su questo chiaramente è interessante anche capire l'evoluzione delle forme intese di intelligenza artificiale, non solo dal punto di vista della robotica ma anche dal punto di vista poi di quello che significano in termini di sviluppo di tecnologie di sorveglianza, in termini di sviluppo di tecnologie di algoritmiche per il controllo di tutta una serie di asset strategici che in qualche modo governano la nostra vita. E quello che un po' da tantissimi anni da Digitalia stimoliamo, cioè l'intervento pubblico di una regolamentazione che possa governare queste situazioni, sembra che stia prendendo piede. E è interessante sottolineare come l'UNESCO nel corso, credo, dell'ultima settimana proprio abbia fatto alcune dichiarazioni con un documento programmatico che riassume in una quarantina di pagine, un documento molto interessante, anche ben scritto, una serie di principi guida che vogliono in qualche modo estendere l'attenzione dell'UNESCO non soltanto al patrimonio culturale e scientifico dell'umanità, ma anche nel preservarlo a fronte degli sviluppi tecnologici. E da questo punto di vista vengono identificati quattro principi cardine. Il primo è la protezione del dato, che viene evidenziata come punto di partenza, come diritto inalienabile, quindi in qualche modo la possibilità dell'individuo di avere sempre accesso ai propri dati e di poter decidere in autonomia cosa farne, quando farne qualcosa. Il divieto della sorveglianza di massa, cosa che mi sembra un principio, diciamo un goccio astratto, ma magari adesso ne parliamo un attimo perché la vedo un po' lontana dalla realtà, però sicuramente è un principio che viene enunciato. E la protezione dell'ambiente, e quindi invece anche qui interessante sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale utilizzando tecnologie rinnovabili, quindi non creare impatti negativi sul pianeta, e poi la continua valutazione dei risultati di come vengono implementate queste tecnologie, quindi una sorta di polo centrale che possa verificare e in qualche modo controllare com'è lo sviluppo di questa parte della tecnologia.
Sì, ti posso dire
la vedo verità, tanto astratta.
Ti posso dire la verità, Giulio, quando finisco il pensiero, quando cominciano queste cose a livello UNESCO, ONU, io mi preoccupo.
Perché non si fa niente, dici?
No, mi preoccupo perché vuol dire che le problematiche sono importanti, sono diventate delle problematiche, diciamo, evidentemente all'attenzione di tutti. E però quando vengono affrontate poi in questo modo è molto facile che appunto siano soltanto belle parole e che poi non corrispondano a nessuna azione concreta. Devo dire viceversa che per esempio il modo in cui si sta muovendo l'Europa con invece quella serie di azioni legate a un tentativo un po' più concreto di definire effettivamente in termini con un impatto anche economico sulle transazioni e appunto sui trasferimenti di dati, sul modo in cui il GDPR si può effettivamente applicare anche in un contesto economico sociale, mi convincono un po' di più. A livello di questi grandi pronunciamenti, degli standard globali, eccetera, eccetera, la vedo un pochino
nascono da queste indicazioni di massima, poi delle ricadute a terra anche in altri ambiti che magari vivono nel mondo della ricerca, cioè veramente non succede mai niente dopo queste cose.
No,
qua,
il classico fenomeno dei, diciamo, aspetta, nei libri di reti viene definita come l'apocalisse dei due elefanti, questa, perché diciamo il mondo va avanti, ovviamente cambiando il contesto, diciamo il contesto degli standard globali, legali, eccetera, eccetera, come possiamo immaginare, è una cosa complicatissima, proprio perché ne parlavamo un istante fa, no? Devi mettere insieme tutti quanti gli esperti e i rappresentanti legali delle aziende, degli stati, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, e metterli d'accordo e convincerli che vale la pena di scrivere qualcosa che abbia una qualche validità, poi che abbia un impatto legale. Questa cosa poi, questo è il primo elefante, quindi che si muove con questa enorme lentezza. Il mondo dall'altro lato va avanti e normalmente quello che accade è che si creano delle situazioni de facto, degli standard che sono concretamente applicati poi nel modo di procedere e che sono legati magari agli interessi economici piuttosto che al riconoscimento in alcune situazioni concrete come quelle che stavamo evidenziando prima, cioè delle porzioni del mondo che decidono che le cose effettivamente poi si fanno così, si fanno in un certo modo, no? E quindi c'è un confliggere di questi due aspetti. Nel caso della ricerca poi specificamente è chiaro che c'è un vivacissimo dibattito viceversa su come certe ricadute delle attività di ricerca e di applicazioni soprattutto nel mondo dell'informatica hanno poi un impatto su quello che noi commentiamo da sempre, sulla trasformazione della società e tutto quello che ne consegue, no? Però questi dibattiti poi dopo, hai capito, c'è un continuo saltare dall'alto al basso e dal basso all'alto.
E comunque allora diciamo che mentre noi chiacchieriamo in Occidente di come regolamentare le robe, c'è un paese che invece zitto zitto diventa CEO praticamente di tutte le più grandi aziende americane e non solo, che sono gli indiani, che hanno avuto un exploit effettivamente nel corso degli ultimi 10 anni incredibile. Di fatto oggi sono al comando di quasi tutte le più grandi società.
Leggevo questo numero impressionante, 5.000 miliardi di dollari. Pesano le aziende che
quasi
sono
quanto non ha fatturato digitale
perché fai questi paragoni poi che il nostro ascoltatore
ogni tanto lancio frecciatine agli azionisti lo so, è così.
Così.
E comunque so che tu ci tenevi molto a pronunciare il nome del nuovo CEO di Twitter, per cui te lo lascio pronunciare volentieri.
Twitter, aspetta me lo devi far leggere però perché
aspetta.
Allora il nuovo si chiama Parag Agrawal.
meraviglioso.
E... che sono riuscito a dire.
Ma allora...
sto anche guardando la foto di questo signore che, come molti di questi, diciamo, appunto, indiani, è simpaticissimo nella sua... No, c'ha quest'aria.
Comunque,
bonaria.
Quando diventi CEO di una società miliardaria, la faccia simpatica solamente viene.
Sì, ma forse sia, è vero, i muscoli facciali quando dico, ah, sei diventato CEO di Twitter, i muscoli facciali.
Ma sì,
in
ma in fondo
maniera.
Adesso è un ragazzo semplice. Sì.
Sì.
Comunque, la notizia è interessante da questo punto di vista perché. Come si notava, appunto, tantissime persone di origine indiana sono diventate capo di aziende come Twitter, come Google, e questo sta diventando sempre più importante. Ci sono una serie di ragioni politiche e culturali per cui questo sta avvenendo. In primis, l'enorme qualità del sistema universitario tecnico di indiano, cioè l'istituto, l'Indian Institute of Technology, che ha una struttura che è rimasta pubblica di fatto dopo la fine del controllo inglese, e permette l'accesso a queste università, credo ce ne siano circa una ventina in India, con la suddivisione in caste, chiaramente, che per gli indiani è un tema molto forte, ma che però in qualche modo permette di trovare facilmente lavoro, perché è una competenza enormemente richiesta e sviluppabile senza aver bisogno di fondi preesistenti per iscriversi, se non appunto la dimostrazione di una serie di capacità. Ovviamente poi ci sono milioni di richieste a fronte di migliaia di posti, quindi chiaramente il problema in termini di disponibilità resta sempre lo stesso, però se non altro non è un sistema appaltato a enti privati, cosa che in qualche modo crea lustro anche a questa tipologia di istruzione. E dall'altra parte c'è il sistema dei visti americani, che proprio in relazione sia all'India, che ha la capacità di attrarre quel tipo di talenti, crea dei corridoi di ingresso preferenziali, e i risultati si vedono. Quando attrai talento, il talento ti ripaga.
Posso fare un'osservazione un po' cinica?
Vai.
Allora, ci sono secondo me due fattori e poi rilevanti che influenzano questa cosa. No, perché quella era l'ultima. I due fattori rilevanti sono il madrelingua inglese,
certo,
perché gli indiani sono madrelingua inglese, e il numero. La popolazione è, no, è il tutto, senza levare niente a quello che avevi detto tu prima, perché evidentemente, tra l'altro, è una delle cose che noi italiani dovremmo domandarci, no? Un sistema educativo ben progettato ha delle conseguenze positive evidenti, perché sforna persone qualificate e consente a queste persone qualificate poi di, appunto, di entrare in meccanismi meritocratici e di
però
fare
Max
strada.
Posso esprimere
e
la
cosa cinica è chiaramente poi alla fine questo è anche legato al modo in cui funziona l'America, chiaramente, appunto, come dicevi tu, abbiamo avuto questo effetto legato al fatto che il costo del lavoro, il costo degli informatici indiani era abbastanza basso. Ciò non toglie però che, appunto, queste persone sono persone eccellenti, perché, appunto, c'è un sistema di un certo tipo, probabilmente, appunto, il fatto che sono madrelingua inglese li aiuta molto a entrare nel mondo americano, e che vengono.
Io però
voglio
andare controcorrente a questo articolo, perché io ho cercato, dopo che avevo letto, no, di tutte queste situazioni, gli indiani fantastici, meravigliosi, preparati, parlano l'inglese, tutto quanto, ho detto provo anch'io, quindi ho trovato una società indiana, ho detto fammi provare e faccio questa cosa. Allora,
io adesso non posso...
No, ma guarda, è veramente abbastanza surreale, quindi probabilmente o li assumete come CEO, oppure forse meglio
sei
di no. Perché sono stato abbastanza sfortunato, perché contratto rapidissimo, mi hanno mandato l'account, bravissimo, super figo, super cool, super Silicon Valley, adesso facciamo questo, facciamo quell'altro. Ho detto, ah, caspita, interessante, vediamo un po'. Ti passo un programmatore, ma che proprio ti spettina, va bene. Ti spetti è un tipico termine indiano. Che...
Sì. Infatti, ti spetti era un po' impreparato.
Allora, non sapeva nulla di inglese.
No, questo è veramente strano.
Ma guarda, ti dico, ci ho messo mi hanno cambiato 5 programmatori prima di darmene uno decente, soltanto che il progetto in cui volevo coinvolgerli era già andato lungo, per cui ho chiuso la relazione e ho detto, bene, ridatemi i soldi. Non mi hanno neanche ridato i soldi, non era poi una truffa, nel senso che era una società con cui c'è un contenzioso, no.
Ah no, quindi, non te viene.
No, no, okay. Quindi è rimasta questa pendenza così, e quindi adesso Giulio con la borsetta dovrà andare a Nuova Delhi a farsi ridare il denaro
no,
speso.
Ma adesso al di là fuori dalle battute, effettivamente devo dirti che dopo un periodo in cui c'era il mito del problema, certo, diciamo degli informatici indiani, su scala, sto registrando su scala molto ampia dei feedback negativi dal punto di vista poi della qualità di quello che fanno. Però, diciamo, tornando al discorso di prima, in realtà il problema è che i migliori se ne vanno in America grazie al sistema americano e al fatto che quello che mi stupisce è l'inglese, perché io ci sono stato in India, ho avuto rapporti in vari progetti di ricerca e devo dire anche la gente in mezzo alla strada parlava, certo, inglese, certo, come madrelingua, certo. Quindi mi stupisce un pochino questa cosa.
Che ti devo però dire? Andiamo adesso direi al segmento dei produttori esecutivi e poi torniamo con altre.
I produttori esecutivi sono il cuore della trasmissione, sono un po' l'anima.
Allora, ringraziamo i produttori esecutivi che sono chiaramente un po' l'anima di Digitalia. Chiaramente Digitalia è il tempo di tutti noi, il tempo di registrare, di informarsi, di montare una puntata con standard di qualità sempre eccellenti, per cercare di venire incontro ovviamente ad una storia ed un pubblico che si aspetta questo da noi, e chiaramente per fare questo non chiediamo denaro, ma chiediamo chiaramente l'opportunità di lavorare come se fosse una trial gratuita, e quindi ascoltate, vi piace e potete fare una donazione rispetto a quello che pensate sia il valore della trasmissione che vi offriamo. E su questo chiaramente in questa sezione ringraziamo tutti quelli che credono in noi e che vogliono dimostrarcelo con una donazione, e partiamo dalle donazioni singole di tre Perpetual Executive Producer, che sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e un'altra donazione di Davide Tinti, quindi ognuna da un euro, che ringraziamo.
E quindi donazione... scusa, non sono tre, sono due,
diciamo, mezzo. Che sono tre, cioè, donazioni, okay, ma da due persone. Abbiamo poi una donazione singola sempre da un euro di Massimo Mauriello, che ringraziamo.
Grazie, Massimo.
Ed una donazione ricorrente da un euro mese di Andrea Scarpellini, che
grazie Andrea.
Passiamo poi alle donazioni singole da 2 euro di Nicola Gabriele D e Matteo Masconale.
Sempre,
e una
grazie.
Donazione di Marco Pasqualotto da 2 euro, che è sempre uno dei nostri perpetual executive producer, e ringraziamo.
Vorrei sottolineare l'attenzione degli ascoltatori: il perpetual executive producer è un signore che non solo fa la donazione, ma che ogni santa puntata sta lì pronto a darci questo suo contributo.
È un protettore, di Digitalia, diciamo così. E passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese con Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli, Danny Manzini, Michele, Andrea Gelmini, Diego Venturin, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Michele Olivieri, Davide Fogliarini, Mario Cervai, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Cristian Fabiani, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Massimo Della Motta, Arnaud Van Der Gissen, Federico Travaini e Stefano Orso.
E grazie ragazzi.
Grazie a tutti. Una donazione singola da 4 euro di Marcello Pigliego. E
grazie,
poi
Marcello.
Batteria di donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Stefano Gusto Innocenti, Roberto Tarzia, Zambianchi Marco, Francesco Mauro, Matteo Molinari, Stefano Zannoni, Michele Coiro, Cristiana Marca, Pablo Burda, Belletti Massimiliano, Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Stefano Toldo e Pasquale Maffei.
Grazie ragazzi.
Entriamo in zona grandi produttori con una donazione singola da 10 euro di Andrea B e poi donazioni ricorrenti a 10 euro mese di Andrea Giovacchini e Alessio Pappini.
Ti dimentichi i tre trattini, guarda che tre trattini è uno importante.
Che credo sia proprio
sempre
fatto così nella carta d'identità.
Tre trattini è uno, un grande produttore anonimo che noi ringraziamo sempre perché c'è costantemente nelle nostre donazioni.
E non ce lo fa pesare, è giusto.
A dire di no.
Chiudiamo con il lead executive producer della puntata con una donazione singola da 20 euro di Fabrizio L.
E grazie Fabrizio. Grazie a tutti, davvero le donazioni sono lo strumento col quale la nostra barca naviga da tanto tempo, perché per mettere in piedi una realtà come Digitalia ovviamente c'è, oltre che il nostro impegno, ci sono anche dei costi vivi, e senza questo supporto che dura ormai da più di 12 anni, cari nostri, davvero non sapremmo come andare avanti. Grazie a tutti, davvero.
Grazie, grazie.
Donate, donate, donate. Ricordatevi sempre che io sono disponibile, nel caso di donazioni superiori a 1 miliardo, di venire con valigetta a prenderle in diretta.
Sotto il ponte, sempre alle 18, noi in zona Avellino, no? Lo sai,
beh, certo,
l'abbiamo sempre detto.
Vabbè,
sì, sì,
l'appuntamento è fisso, non ci è venuto mai nessuno finora, però non si sa mai.
La trasformazione digitale del Titanic, Max, mi è piaciuto molto.
Fantastico, guarda,
raccontaci
c'è questo,
un po'.
C'è sto collega, che è una persona, Enrico Nardelli, che è un divulgatore, diciamo, fa un po' quello che facciamo noi da tanti anni, cioè cerca di diffondere la cultura digitale, e ha pubblicato questo articolo veramente interessante, simpatico, con questa, questo paragone, no? Fondamentalmente il tema dell'articolo qual è? Stiamo parlando, si parla tantissimo di questa trasformazione digitale. Da questo punto di vista, davvero, i tempi sono cambiati, no? Quando abbiamo iniziato Digitalia sembravamo una voce nel deserto.
Assolutamente, lo eravamo.
Lo eravamo all'epoca. Invece questa, la tematica della trasformazione digitale del paese è diventata fondamentale. Tanto fondamentale da essere addirittura uno dei temi formali che sono stati utilizzati e presentati all'interno di questo ormai famoso famigerato PNRR, no? Questo piano nazionale di resilienza, com'è? Di ripresa
e resilienza.
Fantastico, che fondamentalmente vuol dire, ragazzi, qui il Covid ci ha dato le mazzate dure, ci siamo, e cerchiamo di riprenderci, e di riprenderci in maniera resiliente, cioè di farlo in maniera stabile e definitiva. E la transizione digitale è una delle azioni forti. Ora, Enrico Nardelli sottolinea come appunto il rischio sia quello di occuparci soltanto, e per qui il paragone col Titanic, no? Di occuparci soltanto della punta dell'iceberg, cioè soltanto di quei livelli di competenza e funzionale fondamentalmente legata alla presenza ormai nella nostra vita quotidiana. Chi può negare che ormai il digitale è arrivato ad essere pervasivo e capillare? I dispositivi come gli smartphone ormai sono praticamente onnipresenti, ognuno di noi ha 3 computer, a scuola ti danno il portatile, se non ce l'hai te lo regalano per la prima comunione, adesso i certificati online, tutte queste cose, queste belle cose qua. La sottolineatura importante che fa appunto l'autore dell'articolo è: guardate che sotto questa punta dell'iceberg ci sono altri livelli che sono importanti, che sono i livelli delle tecnologie fondamentali che consentono tutto questo, e che sono quindi quei livelli che in qualche maniera costruiscono la vera competenza, quella che dura nel tempo, quella che consente a una, diciamo, nazione comunque di essere propositiva, di governare i fenomeni e non di essere soltanto soggetta a, di non doverli inseguire, ma di poterli in qualche maniera condizionare, costruire e governare. Se non siamo attenti con questo impulso della transizione digitale a fare un investimento, l'esempio che lì viene fatto è che nel 2014 negli Stati Uniti Obama fece un discorso a cui poi sono seguite delle azioni concrete per appunto puntare sulla diffusione della cultura digitale a questi livelli profondi di competenza, quella che poi chiamiamo computer science, l'informatica nel senso, diciamo, più pieno del termine, e che a seguito di questo discorso vengono riportati dei dati concreti. C'è stata una penetrazione ai livelli delle scuole elementari addirittura di questi insegnamenti che puntano a costruire le competenze profonde di cui parlavamo. Quindi il Titanic è, diciamo, la lezione da imparare. Attenzione, la transizione digitale potrebbe trasformarsi anche in un iceberg di cui noi vediamo solo la punta, e in questo caso la nostra nave potrebbe fare la fine del Titanic. Quindi la riflessione che credo sia un po' la riflessione profonda che abbiamo sempre fatto con Digitalia, no? Perché un po' lo spirito profondo di Digitalia è stato sempre questo: vediamo cosa sta succedendo davvero, cosa avviene con l'impatto di queste tecnologie all'interno della nostra vita, cerchiamo di comprenderne i fenomeni e cerchiamo di poterne essere padroni.
Concretamente, Max, secondo te quali potrebbero essere le azioni da prendere? Perché l'articolo mi ha colpito molto e immaginavo poi...
Guarda, se... effettivamente, appunto, io è una riflessione che faccio spesso con mia moglie, che come sicuramente molti dei nostri ascoltatori hanno già sentito tante volte, insegna in un liceo.
Certo.
La riflessione che facciamo spesso insieme è proprio su come sono cambiate le generazioni di studenti e sul fatto che oggi gli studenti di oggi sono a tutto titolo nativi digitali, no? Quelli che noi chiamiamo nativi digitali, quelli che sono nati quando le tecnologie digitali erano già nell'area, che sono cresciuti con le tecnologie digitali. Ecco, loro sono familiari con queste tecnologie, ma non ne sono consapevoli.
Assolutamente.
Quindi il lavoro vero da fare, le azioni concrete che si possono fare, lo so che tiro l'acqua al mio mulino, essendo appunto parte del mondo della formazione, le azioni concrete che si possono fare è puntare su una formazione vera, su una formazione che aumenti la consapevolezza, che quindi punti a dare le coordinate complete di quello che significa la trasformazione digitale.
Ma guarda,
anche devo dire la verità, scusami, ma ti lascio subito la parola.
Certo.
Un altro fenomeno che sto vedendo e che in qualche maniera è un segno di questo è un incredibile skill shortage. Abbiamo sempre nel corso di questi anni, da quando mi sono laureato io, lontanissimo 1985, sempre detto che nel nostro settore dell'ingegneria informatica, dell'informatica, si lavora e che c'era una carenza di personale, ma oggi è drammatica. Quindi vuol dire che effettivamente qualcosa non funziona nel nostro meccanismo formativo.
Assolutamente, volevo dire esattamente questo. Noi spesso quando dobbiamo assumere persone, soprattutto in ruoli più delicati dove la competenza chiaramente di sviluppatore o di una persona lato front-end o di persona che abbia competenze anche dal punto di vista del SEO, tutte tematiche chiaramente legate al mondo digitale, è molto molto complesso. Tendenzialmente le cresciamo in casa perché è una competenza più che altro da formare sul carattere di una persona, ma quello che manca e che credo manchi un po' anche come propensione quello viene trasmesso nell'insegnamento, che al di fuori del tema nozionistico, che poi sul digitale spesso viene appaltato a sedicenti master fatti chissà dove, che è un'altra delle cose che noto spessissimo, non stimola la curiosità. Cioè, se tu vuoi fare un lavoro tecnico, ma un project manager nel mondo digitale, e devi capire come si fa un minimo, ti compri un server, come si fa a metterci su una cosa, come ci si può perdere tempo, quali sono i problemi, perché poi di fatto ti troverai a gestirli per terzi. Poi un conto la teoria e poi un conto anche perderci qualche ora di sonno, come tutti noi abbiamo fatto per smontare, imparare e capire. Questa cosa qua oggi per me è quella che manca di più, cioè la voglia di sbatterci un po' la testa e di non avere solo la parte nozionistica che dica questo si fa così, sì, ma poi concretamente lo sai fare, vediamo.
È proprio questo discorso di fare un investimento vero in formazione. Adesso il discorso sarebbe lungo e anche forse un po' noioso sulla qualità, per esempio, dei docenti che poi vanno a insegnare queste discipline nelle scuole.
Certo. Anche perché sennò formiamo le Flavie Vento che parlano per 5 mesi con Tom Cruise.
Effettivamente questa è appunto una degli esempi classici, diciamo, di che cosa significa essere familiari con delle tecnologie e non tanto consapevoli.
Sì, assolutamente sì. E, chiaramente invece su questo, Max, uno dei temi di consapevolezza, che un po' è quello che appunto è avvenuto a Flavia Vento, che è stata truffata da un sedicente Tom Cruise, ma è legato in generale proprio al proteggersi dal malware, dal phishing, da tutti quelli che sono attacchi che poi durante le feste si amplificano moltissimo. Ho raccontato anche di un caso che ha colpito me personalmente nel corso delle ultime settimane. C'è una notizia che parla dei clienti di AT&T che hai messo tu, che è sembrato un caso abbastanza clamoroso.
Questo effettivamente si riaggancia al discorso che facevamo un attimo fa, dell'iceberg, no?
Sì.
Dove tu appunto, se rimani sulla superficie e ti occupi soltanto, comprendi soltanto i problemi legati con le funzionalità delle applicazioni, i servizi che ti vengono erogati da terzi, e sei completamente ignaro di tutto quella che è l'infrastruttura sottostante, non riesce proprio a percepire i livelli di pericolo che sono connessi viceversa col modo in cui oggi è costruita la rete e con quello che significa appunto gestire l'hardware e il software della rete. La notizia in questione sostanzialmente è quella di una diffusione abbastanza preoccupante nell'ambito dei clienti della notissima società di telecomunicazioni americana TNT, dove c'è stata appunto questa propagazione di un malware fondamentalmente legata all'uso di alcuni dispositivi hardware utilizzati dalla società stessa, che erano obsoleti e che presentavano quindi dei diciamo dei punti di vulnerabilità dal punto di vista della sicurezza, che sono stati scoperti solo quando ormai il danno era fatto. Questo secondo me appunto è evidentemente un segnale abbastanza forte. È vero che in una struttura complessa come quella della rete queste cose possono sempre capitare, perché poi appunto se uno ci riflette un momento, la internet come oggi noi la conosciamo è una struttura di estrema complessità che si è andata costruendo in maniera stratificata con l'aggiunta di dispositivi in cascata, con le connessioni sempre crescenti, eccetera, eccetera. Diciamo, da questo punto di vista è molto importante che ci sia un minimo di sensibilità su che cosa significa controllare l'hardware di un dispositivo, sapere qual è la sua situazione dal punto di vista del sistema operativo e, certo, della, no? E di quello che ne consegue.
Sì, diciamo da questo punto di vista, secondo me la tematica...
L'aumento della consapevolezza, appunto, di cui parlavamo prima, questo passaggio è importante proprio perché significa in qualche maniera che deve crescere, no? È chiaro che non tutti possono, debbono fare gli ingegneri o gli informatici, però che ci sia una sensibilità e che cresca la base di persone veramente competenti da questo punto di vista significa appunto creare una popolazione che sia consapevole e che sia in grado poi di gestire effettivamente questa situazione anche di pericolo.
Anticorpi, sì. Assolutamente. E infatti su questo un'altra delle cose che mi ha colpito molto è uno degli articoli che è uscito su D-Day, dove c'è stato un leak, se vogliamo, di un documento interno dell'FBI che evidenziava lo status di accesso alle app.
Fantastico quello,
È veramente, veramente meraviglioso, perché chiaramente questo documento, che è un documento interno dell'FBI, evidenzia le tipologie di accesso a cui si può puntare rispetto alle singole piattaforme di messaggistica per i singoli dati che queste condividono, sia in maniera diretta o indiretta con le autorità, e c'è una bella lista che dice che
parte, guarda un po' WhatsApp che fa
WhatsApp meravigliosa, ma anche iMessage, devo dire che
anche iMessage
ha una condivisione di messaggi definita con accesso limitato e può dare alcune informazioni sul sottoscrittore, quindi immagino sul sender e sul ricevente direttamente, e si possono avere fino a 25 giorni di messaggi su un numero target.
E così naturalmente per spieghiamo bene, però Giulio, qui non stiamo parlando ovviamente
legalmente, legalmente,
cioè qui stiamo parlando del possibile utilizzo da parte delle autorità competenti di queste informazioni, no? Quindi stiamo dicendo che queste questo è un altro, secondo me, importante legame di consapevolezza.
Però posso dirti che nella presentazione, il fatto di che poi una presentazione dovrebbe essere interna dell'FBI, si sottolinei legalmente un sacco di volte, è come se fosse la parte legale della presentazione e poi la parte, diciamo, illegale della presentazione, ma vabbè. E quindi hai messaggi così, Line anche ha un accesso limitato, Signal non ha nessun accesso ai messaggi, ti dà soltanto come condivisione l'ultima volta che un utente si è collegato a un servizio. Telegram, similmente a questa parte qui, potrebbe condividere soltanto la parte dell'indirizzo IP. Viber simile, e invece WeChat non ti fa accedere ai messaggi ma accetta alcune parti del username dell'utente e può dare qualche informazione per tutti quelli che non abitano in Cina. Quindi se usi WeChat e non sei cinese qualcosa te la posso dire, se sei cinese non ti diciamo niente, ma nella vita
se ne va niente. però
e invece quello che
convinto che dentro la Cina qualcosina sì, se la dico,
diciamo che qualcosina la passa, mentre invece WhatsApp è quello che chiacchiera più di tutti, perché condivisione messaggi, condivisione del nome dell'utente,
okay.
puoi dare anche informazioni sullo stato di utilizzo del servizio da parte di utenti, tipo quali utenti ha bloccato, e possono accedere alla rubrica,
ecco,
e ogni 15 minuti si può dare la source, la destination per ogni messaggio. E chiaramente l'accesso ai messaggi è fatto attraverso il backup di iCloud, che non è criptato, e quindi chiaramente questa è una cosa che abbiamo sempre detto, che è un po' il punto.
Guarda, quello diciamo alla fine il principio fondamentale credo sia quello che noi abbiamo sempre detto, che però è veramente difficile da far diventare parte della propria consapevolezza. Io per esempio mi chiedo spesso quando vedo tutte queste cose che succedono, no? Con le intercettazioni telefoniche, no? E con il fatto che appunto il tizio piuttosto che il tale è stato beccato in una conversazione in cui diciamo poi si è scoperto che era corrotto, ma questi non lo sanno. Ma è possibile che ti metti a parlare per telefono di cose di questo genere? Ecco, spostandoci su questo piano qui, di fatto un qualunque sistema di telecomunicazioni, in particolare un sistema come quello della rete, che peraltro è nato in un momento del tempo in cui al discorso della sicurezza e della privacy veramente non ci pensava proprio nessuno, perché era una cosa che era lontanissima dalla percezione degli stessi progettisti. Ecco, uno deve sapere che ogni volta che fa una comunicazione utilizzando questi sistemi c'è un evidente,
è come se facesse digitale,
c'è un'evidente possibilità che questa cosa venga intercettata. Certo, e fa specie, è abbastanza impressionante vedere a quale livello di capillarità si possa arrivare nell'utilizzazione di questi dati da parte delle autorità. Questo poi apre altri tipi di discorso. Poi, come dicevi tu, chiaramente c'è un fenomeno, cioè come dire, c'è un confine abbastanza netto tra l'uso improprio che ne possono fare anche le stesse autorità e quello che poi ha una validità legale in termini della spendibilità in causa di tribunali. Però sappiamo bene che poi certi danni alla propria vita personale
è difficile ritirarli,
non è necessario che si finisca in tribunale, basta finire sui giornali, cosa che ahimè è una cosa che oggi è molto frequente che accada.
Comunque, per educazione, quando fate una telefonata con chiunque, salutate gli ascoltatori, come facciamo
certo.
Noi.
Vabbè,
è
ma
una
noi
cosa molto l'educazione prima di tutto
è opportuno.
Ma allora, in questa edizione invece un pochino ridotta di Digitalia dal punto di vista della quantità, non della qualità, che invece mi sembra stellare.
Questo lo faremo decidere agli ascoltatori, perché
l'evidenza è talmente palese che insomma,
lanceremo una competition tra la puntata solo milanese e la puntata romano-vedinese, così facciamo un derby, vediamo un attimo che cosa succede.
Raccontiamo anche un brevissimo retroscena sul fatto che noi siamo tutti sul canale Slack mentre i milanesi registravano, stavano lì come al solito precisini, che si insultavano, uno non c'aveva volumi, l'altro non capiva, tutto bordello, cose casini, noi qua perfetti, tranquilli, sereni,
tranquilli.
È vero che abbiamo una regia,
è vero che
ci
abbiamo un fior di regista
assolutamente, però
che ogni tanto
altro
lancia delle occhiate un po' torve devo dire. Quindi, ogni tanto hai fatto caso, Giulio, ogni tanto poggia le mani sulla fronte proprio a dire ma guarda questi due disperati che stanno combinando. Vabbè, e quindi
dicevo
internet,
però in questa situazione una cosa che invece mi piaceva sottolineare è che c'è tantissimo fermento al mondo del gaming, che è una cosa di cui non parliamo spessissimo su Digitalia, ma che invece è un tema
di solito è Michele il nostro gamer, diciamo,
assolutamente, no? Assolutamente sì, e su questo in realtà una delle tematiche più grandi che stanno un po' sconvolgendo questa industria è l'arrivo del gaming in streaming, che inizialmente era una cosa che sembrava una sperimentazione, e invece in quest'ultima generazione, vuoi anche la mancanza cronica di console, l'impossibilità di farle avere sul mercato dopo più di un anno dalla loro uscita. Invece Microsoft ha cominciato a investirci pesantemente con questa soluzione di Game Pass, e devo dire, al di fuori degli articoli che commentiamo, ho provato l'esperienza del Game Pass, il Beta Cloud che mi è stata attivata qualche giorno fa. L'esperienza è veramente impressionante. Loro hanno fatto un upgrade con l'hardware, che quindi è la base dello streaming, che è dell'ultima versione delle console, quindi tu, anche se hai una console vecchia e accedi a questo catalogo, puoi vedere il gioco con la qualità della console nativa. Non hai tempi di installazione di nulla, quindi di fatto ti parte come se fosse un filmato di Netflix, chiaramente, perché è tutto preinstallato da qualche altra parte. E se hai una buona connessione, loro suggeriscono sotto ai 40 millisecondi di ping, quindi anche una roba super eccessiva, insomma piuttosto fattibile, la qualità dell'esperienza è altissima. E
confermo, mio figlio ha fatto la stessa cosa, ha fatto un Game Pass a Stoccolma e mi dice cose stellari,
veramente molto interessante. E su questo chiaramente Microsoft si è ritrovata enormemente avvantaggiata per avere la tecnologia Azure in casa, cosa che ha messo in grave difficoltà PlayStation, che chiaramente ha una leadership assoluta, riconosciuta un po' da tutti per quanto riguarda la qualità del contenuto in termini di giochi prodotti dagli studi che posseggono, da tutto quello che hanno prodotto nel corso degli ultimi anni, ma che dal punto di vista tecnologico ha un po' di difficoltà a competere con questa tipologia di servizio, che chiaramente cambia tante cose anche per gli sviluppatori stessi, perché un conto è spendere 60 euro per un gioco, ci pensi tre volte, un conto è dire vabbè lo provo, e quindi potrebbe anche aumentare la quantità di titoli che vai a giocare, proprio perché rischi meno a fronte di un abbonamento già pagato.
Sì, se lo vedi un fenomeno tipo Netflix, no? Del tipo che appunto cominci con uno streaming che ripropone un catalogo fondamentalmente già esistente, poi ci cominci a sperimentare, se c'è una risposta di pubblico magari,
esatto.
Come sta succedendo, c'è appunto uno spostamento del flusso economico che in qualche maniera consente, se c'è la volontà di farlo, anche un'innovazione, no? Riesci forse anche ad avere un incremento del catalogo, come sta accadendo. Poi c'è, come sempre, c'è il bello e c'è il brutto, però alcune produzioni di Prime Video di Netflix oggi sono sensazionali, no? Quindi potremmo sperare anche questo nel mondo dei videogiochi, potrebbe esserci un ritorno.
E come e su questo tu, anche Sony sta arrivando,
anche Sony si è dato
e pizzico, sì. vediamo che faranno, perché loro hanno sempre avuto questo abbonamento, il PlayStation Plus se non sbaglio, che ti permetteva di accedere ad una serie di titoli, però sempre molto debole, pochi titoli, insomma molto criticato anche agli amanti PlayStation, che dovrebbe ricevere un upgrade strutturale sotto un progetto che credo si chiami Spartacus se non sbaglio,
sì, e
che dovrebbe arrivare all'inizio dell'anno prossimo, e che dovrebbe portare una sorta di Game Pass anche su piattaforma PlayStation.
E come abbiamo sempre detto, la competizione fa sempre bene al cliente, no?
Tu l'hai trovata qualche console per i tuoi figli?
Mio figlio ha comprato la versione Lite della Xbox. Noi siamo
normalmente
Xbox come famiglia.
Ok.
E non abbiamo mai fatto il passo
a me sarebbe piaciuto invece provare, che è una cosa che invece appunto cercavo di capire come fare, qualche titolo PlayStation, perché
la curiosità ce l'ho, però hai capito, quello poi è un po' il discorso legacy,
certo.
Tu tieni, appunto, hai fatto 20 anni di Xbox con tutta l'esperienza
certo, resti in piattaforma,
certo, è un po' complicato, certo. sì.
Comunque, parentesi, vorrei giocare a Age of Empires, non ho un computer, quindi mi tengo questa cosa, però è una roba che mi piacerebbe molto fare, perché era il mio gioco preferito, infatti questa cosa adesso che è uscito il 4 dopo tanti anni, sì, proprio.
Io invece sto vedendo la serie Netflix Arcane, che mi ha intrigato su League of Legends, che devo dire la verità non avevo mai giocato. E
è un fenomeno sociale quasi, veramente.
Mi sta vedendo la curiosità. Sì.
Max, ti direi a questo punto passiamo ai gingilli.
Sì, dai, a questo punto direi che possiamo gingillarci.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Allora, la rubrica dei gingilli del giorno è la rubrica dove vi raccontiamo in qualche modo delle curiosità, dei gingilli che hanno stuzzicato il nostro interesse, che sono tutte quelle piccole applicazioni, libri, giochi, chi più ne ha più ne metta, che possono in qualche modo arricchire la vita del digitaliano. Max, inizia tu.
Eccomi qua. Allora, nella mia, diciamo, solita cura di arricchimento della nostra biblioteca digitaliana, vi propongo un titolo che deriva dalle mie frequentazioni filosofiche. Voi appunto sapete che sono sposato con una professoressa di filosofia e di conseguenza non posso fare a meno che discutere sempre con lei le diverse tematiche anche digitali dal punto di vista filosofico. E discutendo abbiamo trovato insieme questo libro che si intitola L'alba dei nuovi dei, da Platone ai Big Data, di Andrea Colamedici e Maura Cancitano.
Leggero già dal titolo, sicuramente.
Che fa capire subito di che stiamo parlando, e devo dire che è un libro invece che è abbastanza leggero, perché propone, diciamo, questo è un aspetto davvero importante, no? Propone una visione di quelle che sono le trasformazioni del mondo digitale alla luce di quelli che sono gli insegnamenti filosofici dei filosofi dall'antichità ai giorni nostri, e anche fa capire un po' appunto come certe scelte, certe impostazioni delle tecnologie non possono essere separate dal modo in cui guardiamo il mondo, che è poi l'idea fondamentale della filosofia. Una bella lettura prenatalizia.
Una lettura natalizia, assolutamente.
L'alba dei nuovi dei, da Platone ai Big Data.
Grande Max, io invece propongo un video, un corto che ho trovato in queste ultime settimane di passione motoristica, che, come insomma ho raccontato un po' in trasmissione, ultimamente mi sono molto appassionato alle moto e quindi sto approfondendo un po' di temi, e la storia di alcuni marchi di moto italiane è una storia gloriosa e molto interessante. Tra queste c'è MV Agusta, che ha fatto un corto sulla sua storia e che racconta un po' tutta la tecnologia che c'è stata dietro alla costruzione di moto leggendarie, che hanno fatto anche scalpore sia per soluzioni stilistiche che per soluzioni tecniche, che per digitaliani appassionati di motorsport è una cosa veramente super interessante, perché ti fa vedere veramente come il mondo delle moto sia legato da sempre a strettissimo contatto con il mondo della tecnologia. Lo trovate su YouTube, si chiama MV Agusta a Story, e è un corto molto molto bello prodotto da loro, e che ne racconta la storia senza cadere mai nella nostalgia. Lo trovate nelle note dell'episodio. Max, dobbiamo fare uno sgarro al doc in chiusura. Io sì, mi ricordo che Doc si arrabbiava sempre quando sottolineavi che era arrivato il momento del gezzino.
No, ma più che altro perché lui associa il gezzino a un mio abbioccamento un pochino della palpebra, e quindi, diciamo, in qualche maniera diceva che mi stava addormentando, non è che poi si...
Però devo dire, sottolineiamolo, è arrivato questo, il gezzino, questo, è un bel momento,
questo gezzino
tranquillo.
Per me è un momento, capito, catartico, no? Diciamo, ci siamo sfangati anche questa puntata.
E invitiamo gli ascoltatori su questo gezzino assolutamente a votare, ad esprimere la loro preferenza per la coppia romana versus la coppia milanese, una cosa a cui teniamo molto.
Quindi
su Twitter, su Slack, su tutti i vari canali su cui potete trovarci, commentateci, scriveteci, vogliamo assolutamente avere i vostri feedback.
E infatti, a parte la classifica, come giustamente stai dicendo tu, tutti i canali che hai nominato sono anche il modo per seguire durante la settimana le attività della nostra community, e sono il modo per segnalare e portare nuovi ascoltatori, le famose orecchiette fresche del Doc, portare nuovi ascoltatori a Digitalia, che da tanti anni vi accompagna e che speriamo possa incontrare sempre più persone da coinvolgere in queste nostre riflessioni e in queste nostre discussioni del lunedì sera.
Vi aspettiamo alla prossima puntata di Digitalia. Intanto da qui un grazie da Giulio Cupini da Roma
e dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Digitalia.